Grazie Francesco. Allora, buonasera a tutti. Metti sulla presentazione. Allora, io cercherò in pochissimi minuti di spiegare una cosa complicatissima che è la net neutrality, quando si entra nei dettagli tecnologici. Bisogna avere perlomeno una mezza laurea in ingegneria per capire bene di che cosa si sta parlando. Però non c'è bisogno di laurea in ingegneria per capire quali sono gli obiettivi relativi alla garanzia dei diritti di chi naviga in internet, i diritti relativi alla concorrenza sono legati all'accesso a internet. È stato fatto un piccolo gruppo di lavoro del MISE coordinato da Antonello Giacomelli per andare a analizzare l'Open Internet Order che è stato stabilito, emesso dall'FCC qualche mese fa. Il tema della net neutrality è un tema antico, è un tema che nasce con internet. Io personalmente ne sono stato coinvolto direi a partire dall'inizio degli anni 90, quindi stiamo parlando di oltre 20-25 anni. La conclusione è che per quanto riguarda i mezzi, gli strumenti di trattamento dei pacchetti con il traffico, c'è quello che si può fare e quello che non si può fare. Traffic shaping, traffic blocking sono due pratiche proibite, sono in rosso, mentre invece il capping, cioè l'uso che abbiamo con i telefonini di avere un limite al download 2 GB, 4 GB, è sicuramente una pratica corretta. Ecco, certamente dentro la rete internet però ci sono, diciamo che il 90-95% del tempo la rete è up, funziona, però ci sono guasti, si rompono dei router, si rompono dei collegamenti, ci sono eventi strani di traffico. Per esempio oggi con Netflix, che riempie il 35% di tutto il traffico di internet negli Stati Uniti, quando lancio la nuova serie c'è un picco di traffico assolutamente imprevedibile che crea congestione. Quando c'è congestione, allora l'internet service provider si riserva di bloccare, andare a modellare il traffico, si riserva di usare priorità per i servizi per rimettere la rete in funzione. Quindi questa roba qua viene violata quando si fa il network management. Nel 2010 l'FCC emette le sue regole della net neutrality e l'Ofcom scrive le sue regole, e che praticamente sono circa uguali a quelle dell'FCC, nel senso che traffic blocking e traffic throttling, strozzamento del traffico, sono pratiche rosse assolutamente proibite, mentre rimangono assolutamente legali le tecniche di traffic management durante i periodi di congestione, il blocco dei contenuti che siano illegali, spam, hacking oppure furti di proprietà intellettuale, e sono in particolare permesse i cosiddetti managed services, cioè quelli che sono popolarissimi per l'utenza affari e anzi sostengono come fatturato, oltre il 60% del fatturato internet è fatto da quelli che pagano per la qualità di servizio, e cioè le aziende. Quello è possibile. La tecnica che c'è in internet si chiama best effort. Quello che assolutamente non deve essere proibito è bloccare una qualsiasi destinazione o trattare il traffico di qualcuno, meglio del traffico di qualcun altro, in modo improvvido. Che succede quando arriva Netflix? Perché questa modifica che si ha nell'FCC nasce dal fatto che negli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, quando nasce internet, l'80% del traffico di internet era traffico peer-to-peer, il traffico di BitTorrent, di questi programmi in cui si agganciavano tutte quante le persone per rubare le canzoni, l'MP3, o rubare il software per il CAD o per varie cose. L'80% del traffico di internet nella seconda metà degli anni 90 era traffico illegale di tipo peer-to-peer. Ebbene, oggi che sta succedendo? Che internet sta accogliendo la televisione e tra 5 anni l'80% del traffico di internet è video, video streaming, quindi riempie di nuovo internet. Allora, che succede quando Netflix, un newcomer, entra nel mercato? Questa diapositiva mostra i rapporti di business che ci sono tra un content provider tipo Netflix e gli internet service provider. In questo caso Netflix, che vedete qua, offre il suo traffico a un ISP di transito, di backbone cosiddetto, level 3. Level 3 poi offre i segnali video di Netflix a un ISP locale, in questo caso Comcast, che vedete nella chart. Qui c'è l'end user paga gli $8 al mese a Netflix paga per la qualità di servizio level 3, che paga Comcast, e Comcast riceve anche i soldi da parte dell'end user. Quali sono le criticità? Le criticità sono due fondamentalmente. La prima è in quel bordo che c'è tra il content provider e l'internet service provider, la trasparenza e la non discriminazione, discriminazioni che possono essere bilaterali. Google, va bene, impone al piccolo ISP, va bene, gratuitamente di fare il delivery di YouTube. Perché? Perché al piccolo ISP interessa YouTube e quindi fa un abuso di mercato. Oppure Verizon, quindi il grande ISP, in qualche modo favorisce i grandi contenuti, Netflix e Google, e penalizza il piccolo content provider che vuole entrare in rete e lo mette dall'altra parte. Zero rating è una pratica che si usa largamente, utilizzata in particolare in Europa e anche negli Stati Uniti, per cui praticamente nel cap mensile che voi avete col vostro provider mobile, 2 GB, 4 GB, voi per esempio, io sono Facebook, vado da Vodafone e lo pago affinché i clienti di Vodafone non conteggino nel cap il traffico di Facebook. Quindi in qualche modo Facebook sta sussidiando, sta pagando per qualche cosa. Si crea in questo modo un lock-up tra il content provider e l'utilizzatore che non lo sa neanche. Okay? Non lo sa, se ne accorge quando usa il dispositivo, che quando va dentro Facebook quello lì non conta. Zero rating o sponsored data plans è la stessa cosa, invece del 100% del traffico di Facebook non lo conto, diciamo che il traffico di Facebook vale il 10% rispetto a quello reale. Primo punto di attenzione. Secondo punto di attenzione, molto importante, l'interfaccia tra l'end user e i due protagonisti del mercato, il content provider da un lato e il provider di trasporto dall'altro, l'ISP dall'altro. Ecco, la pratica direbbe che l'utente paga direttamente per i contenuti che vuole vedere e l'utente paga direttamente l'ISP se vuole dei servizi premium di livello 3, cioè di livello internet, vuole accelerare i propri contenuti. Questa è la posizione corretta e l'FCC praticamente sposa questa cosa che vi sto raccontando. Le bright rules, cioè le regole d'oro, le regole auree diremmo noi, per la open internet sono tre: no blocking e no throttling, che le abbiamo capite, non si può bloccare nessun sito, nessuna destinazione in internet, non posso strozzare il traffico di qualcuno a scapito degli altri. Per esempio, se voi avete WhatsApp, che è un applicativo dentro il vostro telefonino, avrete imparato che ha 700 milioni di utenti, potete telefonare gratuitamente direttamente usando WhatsApp, fate la telefonata gratuita, è un traffico cosiddetto VoIP, Voice over IP, dentro internet. Bene, è proibito strozzare il VoIP di WhatsApp per favorire il VoIP, per esempio, di Telecom Italia piuttosto che di Vodafone, piuttosto che di un altro carrier. Mentre invece la no paid prioritization è esattamente quello che dicevo prima. È proibito che un content provider e un internet service provider tra di loro si mettono d'accordo tipo zero rating, e quindi il content paga l'ISP per dare priorità, va bene, alla distribuzione dei propri contenuti verso utenti particolari. Okay. Questa è una pratica proibita, mentre è assolutamente lecito che in piena trasparenza un utente, un content provider, va bene, siglino un contratto per avere migliore qualità di trasporto all'interno del sistema. Questo significa quindi che le priorità si possono usare. E allora, per andare a smorzare le preoccupazioni, invece di andare a sognare standard minimi di qualità che per cui diciamo devo proteggere questo utente, se la rete internet è best effort, vuol dire che io mando un pacchetto nella rete, turno il naso e spero che il pacchetto vada a buon fine. non ho nessuna garanzia né di ritardo né di consegna. Il pacchetto può essere perso, può essere arrivare con ritardo molto lungo e così via. Si chiama best effort. In una rete best effort non è facile andare a mettere delle misure di garanzia di qualità all'interfaccia. Posso mettere dei principi politici che dicono: guarda, tu Internet Service Provider puoi fare quello che vuoi se sei d'accordo direttamente con l'utente finale, però devi stare attento che queste pratiche che stai mettendo in servizio non danneggino gli utenti di internet, i consumatori da un lato e i content provider dall'altro. È una specie di pistola che l'FCC mette sul tavolo e dice: oh, guardate che se c'è qualcosa che non va, ex post, io vengo a vedere quello che è successo, vi posso dare delle multe strepitose e quindi punire per non aver rispettato questo principio. La stessa cosa vale per i periodi che vi ho detto in cui la rete è down, in cui la rete è soggetta a forte congestione. Durante quei periodi di forte congestione ci si aspetta che l'Internet Service Provider effettui delle regole di traffic management che siano reasonable, anche qui si usa lo stesso aggettivo, siano ragionevoli. È stato dato incarico al CTO dell'FCC, va bene, che è un mio carissimo amico, l'FCC usa questa pratica, ogni due anni indica un chief technical officer, un professore universitario che lascia l'università e full time lavora per l'FCC. E cambia a rotazione, in questo modo hanno un rostro di professori che capisce di regolamentazione e che fa da think tank per quanto riguarda il chairman che è Wheeler. Bene, quindi sarebbe opportuno che questo reasonable network management, qui si parla di algoritmi che vengono implementati per il network management, possa essere un qualcosa per esempio di studiato insieme tra europei e americani. Lo scopo delle regole. Allora, qui nello scopo delle regole, e devo correre perché il tempo, diciamo, è tiranno, la prima cosa che andiamo a notare è che in America l'accesso a internet non è regolamentato. In Europa è super regolamentato. Ci sta l'unbundling, the local loop, il B-streaming, il VULA, tutta una serie di imposizioni che vengono fatte al carrier dominante per quanto riguarda questo. In America c'è un duopolio tra i telefonici e le reti via cavo e questo è deregolamentato. Ecco, la pietra dello scandalo nella decisione FCC è stata di riregolamentare l'accesso a internet in linea di principio. Nel senso che ex post l'FCC, se l'ISP è cattivo in qualche modo, potrebbe anche imporgli l'unbundling del local loop o il B-streaming. E questo è il motivo, diciamo, della bega e dei ricorsi legali. I miei amici colti, avvocati americani, dicono che è molto probabile che l'FCC perda, va bene, in questo ricorso. Comunque staremo a vedere. Le cose importanti sono che comunque queste regole non si applicano praticamente a due cose. Primo, alle interconnessioni tra reti. Cioè, quando io ho un'interconnessione tra un content provider e un ISP, tipicamente avviene, diciamo, nell'Internet Exchange Point, no? Nel NAP, nel mix di via Caldera, nel Nautilus di Frascati, in cui ho questo interaffacciamento tra reti, va bene? Allora in quel caso lì praticamente tutto è deregolamentato. Le regole non si applicano e quindi l'ordine dell'FCC all'interconnessione lo lascia al mercato. Chiaramente lì si riserva ex post di andare a controllare che succede nell'interconnessione, ci sono abusi di mercato o distorsioni eccetera. L'altro aspetto è che tutto quello che è scritto qua non vale per l'internet delle cose, vale soltanto per l'internet degli umani, cioè per l'accesso di un essere umano tramite un computer, un PC, uno smartphone verso internet. No, per un segnale di telecontrollo, di telemedicina, di controllo del traffico, che chiaramente ha bisogno di priorità dalla mattina alla sera per problemi di latenza, quantità, eccetera. Quindi un insieme molto ragionevole. Ecco, cerco di spiegare un'altra cosa. Vedete, internet è fatta di due layer. C'è il layer di rete, che sono i primi tre layer, che sono network, data link e physical. E questo viene ripetuto e rigenerato router per router all'interno della rete. Poi end-to-end ci sono le applicazioni, c'è il protocollo di trasporto, TCP, TLS e poi le varie applicazioni. Ecco, vedete, purtroppo il video, va bene, finisce così. Le previsioni sono che tra 7 anni, nel 2022, l'80% del traffico è traffico video. Allora io sto mandando il video in video streaming a 4K, 4K è il nuovo standard della televisione, l'ultra high definition, ok? Che ha una banda di 20-30 megabit al secondo contro i 5 megabit dell'alta definizione di oggi. Benissimo, il traffico di internet è tutto video. Allora scusate, le priorità a livello 3 con un traffico dell'80% che viaggia da Los Angeles e deve arrivare a Milano non serve. Quindi con le priorità di livello IP non si riesce a dare qualità di servizio al video. Come si fa? Va bene, per dare qualità di servizio si usano le content delivery network, sono reti applicative deregolamentate, non ci sono regole negli Stati Uniti, non ci sono regole in Europa, vedremo che invece un po' di attenzione regolatoria per evitare chiusure anche là va fatta, e l'idea è molto semplice, io ho il server in cui sparo il film di Netflix, un utente chiede quel film, lo chiede alla rete che è intelligente, cioè il suo DNS, e la rete, va bene, lo fa mandare il film da dei server replica, delle repliche di server che vengono distribuiti terroriamente, che siano vicini all'utente per avere il ritardo minimo, il throughput massimo e quindi quella che gli americani chiamano la quality of experience, va bene, diciamo adatta. Il video ha soltanto quality of experience, impossibile dare qualità di servizio, va bene, su larga scala al video quando questo qui occupa praticamente tutto quanto il traffico della rete. Bene, ecco, guardate che questa diapositiva mostra che alla qualità di servizio non ci tengono soltanto gli internet service provider per dare la televisione, ma questa roba serve per Amazon, per l'e-commerce. Se io ho un secondo di ritardo, va bene, in una transazione di e-commerce, vedete là, io perdo 7% di denaro. Quindi il ritardo, va bene, per questi signori di internet, queste grandi società di internet, e la qualità di servizio è fondamentale per il loro business, così come è fondamentale per il business della televisione e altri business di questo genere. Bene. Allora, che cosa è successo negli Stati Uniti? Google per circa 10 anni si è rifiutata di pagare l'interconnessione agli ISP. Semplicemente aveva dei raccordi di peering gratuiti con i piccoli ISP, con 120 ISP, e si rifiutava di pagare. L'interconnessione va pagata, perché quando io sono Netflix e sto mandando i miei dati verso Verizon, che sto là dentro, io occupo il canale di 10 gigabit dell'AXP di Los Angeles al 100% del tempo, mentre chiaramente il traffico che va nell'altra direzione o dalle altre direzioni che gli entra è un traffico intermittente che ha un tasso di attività del 30-35%. Quindi io, che sono un ISP, per accogliere il traffico Netflix devo raddoppiare il numero di porte che ho nel mio router, quindi devo fare degli investimenti. Ecco, Google invece a quel punto si è adattata. E che cosa succede? In America c'è un two-sided business model. L'ISP prende i soldi a destra, va bene, dal consumatore, sia per quanto riguarda l'accesso a internet normale che paga, sia per servizi premium se li vuole, è soltanto d'accordo con l'ISP. Paga il service provider, va bene, per i contenuti, e il service provider paga l'ISP in qualche modo, in due modi. Primo, l'ISP a lui il content delivery network, questo è vero per esempio per Level 3, per Akamai e per Telecom Italia. Telecom Italia ha una eccellente rete di content delivery dentro il paese e lo paga a percentile della memoria utilizzata, quindi lo paga con soldi sonanti. Oppure, è il caso di Google e Netflix, queste società hanno la loro CDN proprietaria, la loro content delivery network proprietaria, quindi i server sono loro, mettono però i server non soltanto nell'app, nell'ISP di internet, ma lo mettono vicino alle centrali locali, alle centrali di Trenson, alle centrali di Telecom, ci saranno i server di Google e i server di Netflix che sono di loro proprietà, però a quel punto i signori pagano, va bene, l'interconnessione, pagano lo spazio della centrale e l'interconnessione. Quindi in qualche modo l'FCC ha risolto la quadra, in questa bega che andava avanti da 15 anni, in cui i content provider si rifiutavano di cacciare unghello nei riguardi degli internet service provider. Io ho preso molto tempo, mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.